Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi la Chiesa celebra la festa di Edith Stein, Santa Teresa della Croce. E altre volte abbiamo notato come la definizione tradizionale di martire non è adeguata a questa novità. Edith Stein è morta come testimone di Gesù, credente in Gesù, ma non è morta perché era credente in Gesù, non è morta perché era cristiana, ma per la sua appartenenza al popolo di Israele. In questo c'è una sintesi anche del ripensamento della Chiesa, del ritorno alla verità. Noi vorremmo affidare oggi ad Edith Stein, è chiaro, la pace nella terra del Signore, ma anzitutto affidarle, perché lo porti a Gesù, tutto il popolo ebraico, in tutte le sue componenti, in tutto il mondo e in tutta la sua storia, in tutto il suo cammino, presente e anche futuro. Poi affidiamo anche la nostra presenza a Gerusalemme, la presenza della nostra comunità a Gerusalemme in questo tempo. Chiediamo all'inizio della Messa che il Signore converta il nostro cuore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Dal capitolo 3, versetti dal 13 al 19. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Secondo la nostra abitudine dobbiamo ricollegarci al cammino, al sabato addietro, ripercorrendo brevissimamente i brani di questa settimana che partono dal capitolo 2, versetto 18, cioè da questo, anzitutto da questo quadro del digiuno. Questo brano presuppone, direi anzitutto, che il tempo messianico, il tempo escatologico, soprattutto nei profeti, è descritto come un grande banchetto. E soprattutto un banchetto di nozze, Dio è lo sposo e Israele, o anche l'umanità, tutti i popoli, è la sposa nel banchetto. E l'altra cosa, direi, che è presupposto da questo brano è il significato del digiuno. Qui si parla dei discepoli dei farisei, dei discepoli di Giovanni, e si potrebbero aggiungere altri gruppi che rappresentavano sicuramente un esempio, un incoraggiamento per tutti, e che per molti aspetti erano vicini al gruppo di Gesù, tant'è vero che i Vangeli attestano che il gruppo di Gesù e Gesù stesso in un certo senso nasce dal Battista. Gesù si è fatto battezzare dal Battista e ha avuto la testimonianza del Battista. Quindi il significato del digiuno deve essere molto importante. Qui si parla, diciamo, di una accentuazione probabilmente dei digiuni previsti per tutto Israele, che non era solo il digiuno del giorno dell'espiazione, ma si erano aggiunti altri digiuni. Insomma, il digiuno non aveva solo un valore per questi gruppi di tipo ascetico, cioè per essere più liberi, per rinunciare alle cose del mondo, per essere più liberi per la preghiera, ma aveva soprattutto un valore scatologico, era l'affermazione che Israele è ancora in esilio. Chi digiuna è in esilio. E era in esilio anche se era nella terra, anche se avesse avuto la sovranità sulla terra, che non aveva, perché le grandi profezie dei profeti non si erano ancora realizzate. Sono profezie così straordinarie che è evidente, e questi gruppi prendevano sul serio l'esilio di Israele, e il digiuno era anche perciò un'invocazione perché Dio compisse le sue promesse. Allora, da questo contesto, io credo che emerga quello che forse è già abbastanza evidente, in modo ancora più forte, la stranezza del comportamento dei discepoli di Gesù. Perché l'obiezione era sorprendente, e volutamente, volutamente sorprendente quello che Gesù faceva e facevano i suoi discepoli, che non facevano questo tipo di digiuni per affermare una cosa che dobbiamo cogliere, a mio parere, umanamente paradossale, cioè che il tempo messianico, il tempo del banchetto, è già cominciato. È vero che sicuramente non è ancora manifesto, però c'è già. E questa è l'affermazione che fa Gesù. Lo sposo c'è già. E quindi bisogna già cominciare la festa. Comprendiamo che questo è un atto di fede. È un atto di fede in Gesù e di fede nell'opera di Dio, ecco, che comincia con Gesù. Poi abbiamo avuto il brano successivo, un altro quadro che riguarda ancora il sabato. Vediamo come il sabato torna tante volte, perché il sabato è importantissimo nella vita di Israele. Se tu custodisci il sabato custodirà te. Questa è la massima tradizionale per Israele. Tutto dipende dal sabato, in un certo senso. L'esistenza e il significato della missione di Israele nel mondo dipende dall'osservanza del sabato. Questa è la percezione che nei secoli Israele ha raccolto, perciò l'importanza del sabato è quindi molto presente nei Vangeli. Anche nei Vangeli tutta la discussione sul sabato. Allora qui vediamo testi che non sono sempre facili da interpretare, raccolgono le spighe. Voi vedete che non è messa in discussione il fatto che raccogliere le spighe in giorno di sabato sia proibito. La risposta non è una roba da ridere, raccogliere le spighe, e quindi si può. Non stiamo adesso a discutere qui il motivo per cui raccogliere le spighe in giorno di sabato è una cosa molto grave. Può sembrare a noi strano, ma è una cosa molto grave. Perché bisognerebbe discutere e capire perché certe cose sono proibite di sabato. I motivi non dipende dal quanto lavoro uno fa e da quanta fatica fa, non c'entra niente, è un'altra cosa. Vabbè, di questo abbiamo accennato, però il brano ci mostra che non è questo il punto, non è questa la risposta. La santità del sabato è importantissima, La risposta di Gesù è che l'uomo viene prima del sabato, cioè il versetto 27 è un principio che probabilmente qui è un principio accettato e condiviso, già, che comunque Gesù cita. Quando l'uomo ha fame, viene prima la fame dell'uomo che il sabato. Perché? Perché il sabato è stato creato da Dio, è un grande dono per l'uomo. Questo c'è scritto nel capitolo primo della Genesi, che Dio ha fatto tutto per l'uomo e poi gli ha dato il sabato. Ha fatto per l'uomo il sabato, non il contrario. E quindi è chiaro che se l'uomo è in pericolo o ha fame, qui ha semplicemente fame, viene prima l'uomo del sabato. Questo è il principio forse accettato. Quello che in questo brano è accettato, però appunto non tutti lo applicano allo stesso modo, questo principio. Quindi vediamo che qui sembra una discussione sul modo di interpretare l'osservanza del sabato, discussioni che erano molto presenti. Qui la difficoltà che abbiamo tutti notato quando abbiamo commentato insieme è il passaggio del versetto 27 al 28, perché il versetto 28 dice così che il figlio dell'uomo è signore anche del sabato, cioè sembra far dipendere l'autorità sul sabato del figlio dell'uomo dal principio che abbiamo appena illustrato, cioè in realtà il figlio dell'uomo, in quanto figlio dell'uomo, è superiore al sabato perché è figlio dell'uomo, non perché il sabato è fatto per l'uomo. Quindi questo passaggio rimane difficile, ecco. Io avevo proposto, però non so se sia legittimo, di interpretare qui come se ci fosse una logica, un ragionamento contratto, cioè la risposta del versetto 27, se questo principio vale per l'uomo, quanto più vale per il figlio dell'uomo, che è già di per sé signore del sabato. Questo l'abbiamo già visto prima. Il figlio dell'uomo è signore del sabato perché il figlio dell'uomo è una figura alla pari con Dio, divina. Questo lo dice Daniele, capitolo 7. Tutte le volte che Gesù parla di sé come figlio dell'uomo, si riferisce a quello. Quindi, poi abbiamo avuto il capitolo 3, ancora in sinagoga, ancora di sabato, e qui è Gesù che prende l'iniziativa, è Gesù anche che è indignato rispetto a una durezza del cuore o dell'assemblea o di alcuni nell'assemblea del sabato della sinagoga. E il versetto 4 mi pare la chiave, cioè il modo in cui Gesù pone il problema è già la risposta. È lecito far del bene o far del male il giorno di sabato? Chiunque sarebbe stato costretto a dire chiaro, far del bene. Ponendo il problema in questi termini così vasti, sembra voler dire tutto il bene che tu puoi fare di sabato lo devi fare, perché se non lo fai è come se procurassi del male. E questa è un'interpretazione dell'osservanza del sabato. Nei testi poi dei commenti più recenti si citano anche passi della tradizione farisaica rabbinica in questo senso, non era l'unico, probabilmente Gesù, però qui Gesù sembra dire che l'osservanza del sabato non è limitata al solo caso in cui ci sia un pericolo di vita, perché questo era ovvio, ma è più vasto. Ecco, è tutto ciò che si può fare di bene per gli altri e non infrange il sabato. Ecco, poi abbiamo avuto l'ultimo quadro, molto bello, di Gesù medico, di Dio che è il medico e che manifesta la sua volontà di guarigione per l'uomo nell'azione di Gesù, che si presenta così, come colui che, da cui emana la guarigione. E anche questo certamente è un invito a un atto di fede. Ecco, mi pare che abbiamo più o meno detto questo, lo possiamo anche riprendere, ma soprattutto concentriamoci sul brano di oggi.
Io, se posso, torno. Se posso, torno anch'io alla discussione sul sabato, perché io non ero qui quando è stata letta questa pericope e anch'io avevo notato questo passaggio difficile da interpretare, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. 2:28. Anch'io avevo notato questo, diciamo, questo scarto. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. E mi è stata data una risposta che mi è parsa convincente, cioè il figlio dell'uomo, che è certamente la figura di Daniele 7, un titolo, è il figlio dell'uomo a cui vengono date prerogative divine, ma in questo caso quello che si sottolinea è che è un figlio dell'umanità, è il figlio dell'umanità. E quindi così funziona, cioè il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò questo che è il fiore dell'umanità, il figlio dell'umanità, è signore anche del sabato, si sposa abbastanza con quello che tu dicevi, a fortiori lui che è il figlio dell'uomo, ma ciò che è messo in evidenza è la sua umanità qui, è signore del sabato, tutto è posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, è l'uomo, l'uomo con la U maiuscola, ma è l'uomo. E invece sulla pericope di oggi mi ero fermata su questi nomi che vengono imposti a Pietro e poi ai fratelli. Del nome di Simone, che viene chiamato Pietro, i Vangeli ci forniscono la spiegazione. Lui è la pietra su cui... sulla cui professione di fede è fondata la Chiesa. Tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Invece per i figli del tuono non è data una spiegazione. Allora a me piaceva pensare al Salmo 28, quando si parla del tuono del Signore, potentissimo, che schianta i cedri, che schianta i cedri del Libano, che saetta fiamme di fuoco, che è la voce del Signore. Noi sappiamo che questo tuono è la voce del Signore, infatti c'è sempre l'incertezza se tradurre voce o tuono, perché di per sé col voce.
Perché nello stesso salmo c'è anche tuono.
Esatto.
Esatto. Quando c'è voce, è voce.
Voce, voce.
Ma la nuova traduzione della CEI è giusta.
Ha rimesso voce.
Quella vecchia no, ma quella nuova sì.
Però è comunque è la potenza di Dio, è la voce di tuono dello Spirito Santo. E ho pensato forse a certi inni anche maroniti che parlano di questa... di questi apostoli che trasmettendo il Vangelo sono questo tuono potente. Nel Vangelo il tuono è la voce di Dio che dice l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò, il Vangelo di Giovanni.
Io sono rimasto colpito da questo modo di fare di Gesù, questa sua signoria che viene manifestata da questi atti che vengono descritti. Salì sul monte, chiamò quelli che voleva e andarono da lui, ne costituì 12. Mi richiamava un po' il mistero dell'elezione dello stesso popolo di Israele, che viene scelto per una volontà assolutamente indipendente da qualunque qualità o caratteristica del popolo. Ricordiamo quello che dice in Deuteronomio: non ti ho scelto perché sei il migliore, il più grande di tutti i popoli, ma perché ti ho amato. E quindi questo atto di elezione di Gesù, che è un atto di amore e che da sempre Dio ha amato il mondo e gli uomini attraverso degli atti di elezione, delle scelte precise, specifiche. Ora arriva al punto di scegliere fra coloro che lo seguono 12 persone, che naturalmente il numero 12 è il numero delle tribù di Israele, quindi è chiaro che vengono scelte 12, perché questo sottolinea che la missione che Gesù dà a loro è la missione verso Israele ancora. E li manda d'altronde unendoli a sé, alla propria missione, al proprio compito, li manda a predicare con il potere di scacciare i demoni. La predicazione penso che sia la stessa predicazione che abbiamo visto in bocca a Gesù all'inizio della sua azione: convertitevi perché credete al Vangelo, perché il Regno di Dio si è fatto vicino a voi. E quindi sono in qualche modo un'estensione della sua presenza. Questo mi richiama un po', insomma, un po' non far pensare come la funzione, il compito della Chiesa ancora oggi sia questo, sia lo stesso di questi 12 che sono in sé per sé i rappresentanti di tutta la Chiesa, di tutti i discepoli del Signore, e sono chiamati a continuare la sua missione, il suo annuncio e la sua predicazione. Ecco, no, l'ultima cosa colpisce molto alla fine di questo brano, questa parola che lo conclude: tradì, e Giuda tradì. E quindi questo ci mette molto, insomma, ci fa drizzare i capelli in testa, perché in questa missione c'è sempre aperto questo rischio del tradimento.
Mentre Giovanni Paolo prima commentava i brani precedenti, io mi sono chiesto se il comportamento dei discepoli, così come è raccontato circa il digiuno, la pratica del digiuno, e poi circa i divieti legati alla celebrazione dello Shabbat, era un comportamento del tutto, come dire, scisso dalla presenza del Signore, oppure c'era una specie di interazione, cioè loro facevano questo con il permesso di Gesù, loro facevano questo perché Gesù ne aveva parlato con loro. Cioè, io me lo sono chiesto, perché per ben due volte loro diventano il simbolo di qualcosa che agli occhi degli altri non andava fatto, e Gesù li difende. Ma nel momento in cui li difende, poi comincia a spiegare qual è il valore della sua venuta sulla terra e che cosa è venuto a portare. Ecco, vedo anche un legame tra questi due episodi e ciò di cui si è già parlato, cioè la costituzione dei dodici, perché i dodici vengono chiamati appunto sul monte, e sono esattamente tra quelli che appunto si comportavano in quel modo. E mi sono fermato su una cosa che sento che riguarda noi anche adesso, cioè che Gesù chiama a sé, chiama quelli che in un certo senso ha nel proprio cuore, e però da parte di quelli che lui ha nel proprio cuore ci vuole una risposta. Cioè, loro sono andati da lui. Mi sembra che si possa porre l'accento prima sulla chiamata, ma anche poi dopo sulla risposta, perché quelli che sono andati da lui hanno anche loro dovuto fare un certo travaglio interiore. Per esempio, il testo non ci dice se quelli che aveva chiamato erano esattamente poi quelli che sono andati da lui. E io penso che in questo punto del Vangelo ci sia come una una presa di posizione, ecco, cioè non siamo più discepoli di Giovanni, non siamo più persone raccolte qua e là, siamo quelli che rispondono a una chiamata precisa.
Sì, il Vangelo segnala anzitutto questo andare di Gesù sul monte, questa volta non aggiunge di più, altre volte dice che sul monte va per pregare, ci sono paralleli nei sinottici che aggiungono anche questo particolare per forse mettere in evidenza che quello che sta per fare Gesù stesso lo ha vissuto con una preparazione speciale e quindi un momento un po' particolarmente straordinario, particolarmente solenne e anche particolarmente impegnativo della sua vita. Qui Marco si accontenta di dire che è salito sul monte. Poi appunto dice che chiamò quelli che volle e la prima cosa che subito aggiunge, collegandola con questa determinazione libera della sua volontà che si esprime nella chiamata personale, la prima cosa che dice perché siano con lui. Sì, dopo è vero, si dice anche ma perché poi li invii per l'annuncio e dia loro exousia, un potere particolare di scacciare i demoni, queste due cose, che siano inviati per l'annuncio e che abbiano un potere di scacciare i demoni, ci sembrano le cose un po' più specifiche che Gesù dà a loro e anche quelle più straordinarie, insomma, fa di questi che lui ha chiamato dei discepoli di prima grandezza. A me pare così, però, che la prima cosa che dice sia quella più importante, e cioè che la sua volontà che si esprime nella scelta, nella chiamata, è orientata anzitutto al fatto che siano con lui, no? Come dire che è questo che deciderà di tutto. Stamattina nelle lodi c'era un'antifona, mi pare l'ultima, dove c'è un altro voglio. Voglio, Padre, che dove sono io sia anche il mio servo o il mio ministro. Ancora una volta c'è un voglio che mi sembra sempre sulla bocca di Gesù particolarmente sorprendente, soprattutto quando si rivolge al Padre, no? Perché nel suo rapporto col Padre normalmente noi vediamo Gesù che cerca di capire quello che il Padre vuole da lui, no? E di mettersi in un atteggiamento di ascolto, di accettazione, di ricezione della volontà del Padre, no? E qui invece abbiamo Gesù che dice: Padre, voglio, alza per così dire il tono, ecco, della sua relazione filiale con il Padre, mi sembra che prenda uno spessore molto forte, e che cosa chiede? Prima abbiamo visto che si tratta di dare loro, di concedere loro, perché non sarebbero capaci di stare con lui. Non è scontato. Li ha chiamati a seguirlo, vanno verso di lui. Questo viene detto subito. La prima cosa che si dice è che vanno verso di lui, ma che poi stiano con lui. Non soltanto stiano, ma siano con lui, mi sembra ancora più forte, quasi una loro definizione. Chi sono? Sono quelli che sono con lui. Questa è non scontato da parte del chiamato, è un esito di quella volontà decisa con cui l'ha chiamato. e a cui poi si aggiunge una precisazione non soltanto di essere con Lui, ma di essere dove è Lui, un'espressione generica, però mi pare facile a essere vista come una, un aprirsi per il chiamato di questa prospettiva di ritrovarsi in tutti i momenti, in tutte le situazioni in cui si verrà a trovare Gesù, compreso appunto quella insinuazione del testo di oggi, perché ha voluto chiamare quelli lì, quindi ha voluto chiamare Giuda Iscariota. È una precisa volontà di Gesù quella di chiamare il traditore. Quindi quando dice voglio che dove sono io siano anche i miei servi, è come dire che voglio che anche loro capiscano e condividano questa mia scelta di oggi, di avere tra i dodici anche il traditore, perché questa è una componente di chi sono io, e chi vuole essere con me è chiamato a essere dove sono io, passare per dove passo io, subire quello che subisco io, accumulare anche sul servo quello che si accumula sul maestro.
Sì, io sono brevissima, anche perché ha detto tutto Tommaso quello che volevo dire io, ma aggiungo solo questo, cioè quello che riguarda chiamò quelli che voleva, mi ha ricordato l'ultimo versetto di sabato scorso, dove dice che Gesù dice di sé: io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Nella chiamata c'è già un perdono, nel senso che prima o poi tutti questi lo abbandonano, ma lui li ha già perdonati in anticipo perché li ha chiamati con sé, nel senso che sembra quasi che il Signore abbia bisogno di averli vicini, dice, perché stessero con lui, ma per loro o per sé? Mi sono chiesta, forse per entrambi, il Signore ha bisogno di noi, ma per poterci poi mandare, ecco, senza stare con lui non si può andare a predicare. O...
geografica, dico che per due volte il testo dice e li fece oppure li costituì dodici.
Cioè importante.
Sì, è un discorso un po' lungo, però voglio dire che il Messia, cioè costituisce appunto i rappresentanti delle dodici tribù, e quindi diciamo è l'inizio della restaurazione di Israele in qualche modo. Ecco.
Esattamente questo. Io volevo dire una cosa specifica, tutte quelle che vedete voi. Se potessi riagganciarmi a quello che diceva adesso Morena, è Gesù che ha bisogno di loro in questo caso. Per essere il Messia, questo è uno degli atti messianici più importanti che fa Gesù nella sua vita terrena, e non ci sono, credo, dubbi che sia stato un atto del Gesù terreno. È uno degli atti simbolici, concreti, ma simbolici, molto importante. Gesù, per essere il Messia, deve essere il Messia di Israele. Non esiste un altro Messia. La definizione di Messia è Messia di Israele. Israele sono 12 tribù. Al tempo di Gesù le 12 tribù non c'erano più. Però rimangono sempre la fedeltà di Dio. Le 12 tribù sono sempre le 12 tribù. Perché riaffermare che Israele sono le 12 tribù vuol dire che Dio è fedele. È quello che ha promesso. E fare i 12... significa forse significa tante altre cose, ma deve poter significare che lui è il Messia, chiaro, e che è anche una promessa che radunerà attorno a sé tutto Israele, tutte le 12 tribù che devono stare. Quando Davide diventò veramente il re di Israele? Fu consacrato da Dio all'inizio, che nessuno sapeva nulla. Chiaro che quello è il fondamento, fu scelto da Dio, ma quando tutto Israele lo riconobbe, e non soltanto la tribù di Giuda, dove a Ebron già, ma poi successivamente tutto Israele lo riconobbe, allora è diventato veramente il re di Israele. Perché è necessario questa, che re sarebbe uno senza il suo popolo? Quindi è Gesù che vorrei dire che è Gesù che qui ha bisogno, e i dodici sono estremamente importanti, e a qualcuno l'ha anche forse accennato. I dodici rimangono oggi accanto a Gesù e sono l'attestazione, per il fatto proprio che sono dodici, che egli è il re. Tra parentesi, è questo il motivo vero per cui negli Atti degli Apostoli Luca ci tiene tanto a raccontare la sostituzione di Giuda, chiamandoli testimoni della risurrezione. Non sono testimoni della risurrezione perché hanno visto Gesù, perché i testimoni della risurrezione perché hanno visto Gesù sono tanti. Sono testimoni della risurrezione, cioè della conseguenza della risurrezione, cioè che Gesù veramente si è seduto sul trono della sua regalità, come risorto e asceso al cielo, per il fatto che sono dodici. Il loro numero è l'attestazione che lui è il re, perché significa, e lo significa in promessa se vogliamo, che tutto Israele lo riconosce come re. Beh, anche questo brano sui dodici, e poi in modo particolare la festa di oggi, la figura di Edith Stein, ci induce a considerare il disegno di Dio e a pregare, come abbiamo detto all'inizio della Messa.